Allora, riprendiamo. Abbiamo visto qual è tutta la trafila, dalla trascrizione alla traduzione. Ci siamo concentrati sulle diverse attività svolte a livello del reticolo endoplasmatico, sia quello granulare sia quello liscio. E adesso proseguiamo questo viaggio delle proteine attraverso la loro maturazione e quindi nel passaggio di queste proteine, quelle che hanno subito, diciamo, e superato il controllo di qualità, dal reticolo endoplasmatico verso il Golgi. E come vedremo, l'apparato del Golgi è molto importante per alcune ulteriori modifiche delle proteine e per lo smistramento di queste proteine. Proprio il suo ruolo importante e anche specifico è proprio il triage, cioè il fatto di avere queste proteine che saranno raggruppate all'interno di vescicole in funzione di nuovo della loro destinazione finale. Allora, cosa possiamo dire del Golgi? Da un punto di vista morfologico, in microscopia elettronica si riconosce abbastanza facilmente perché è costituito da diverse cisterne appiattite, messe le une dietro alle altre, e poi da questa forma convessa che è tipica dell'apparato del Golgi. E quindi di solito si riesce abbastanza facilmente a poterlo identificare. Queste diverse cisterne sono un po' come dei dischi appiattiti e sono indipendenti rispetto, non c'è lo stesso concetto che avevamo con il reticolo endoplasmatico, in cui c'era assolutamente la continuità all'interno di tutto questo reticolo. Nel caso dell'apparato del Golgi ci saranno delle specificazioni, dei enzimi che sono particolari, e quindi è come un reparto dove ci sono diverse stanze e bisogna passare da una all'altra, e vedremo come questo avviene. L'apparato del Golgi, questa immagine da quel punto di vista fa piuttosto mettere in risalto l'aspetto della produzione delle vescicole di secrezione e di queste vescicole che si fondono con la membrana plasmatica. Però questa posizione del Golgi è qua abbastanza atipica, perché nella maggior parte dei casi in realtà è piuttosto centrale dentro alla cellula e abbastanza vicino al nucleo. Non è così eccentrico. Ci sono dei marcatori e quindi si possono utilizzare le tecniche con l'utilizzo di anticorpi o alcune sonde fluorescenti per poter mettere in evidenza l'apparato del Golgi. Questo non l'ho specificato, ma è vero anche per il reticolo endoplasmatico, e in questo caso si scelgono anticorpi contro enzimi che sono specifiche del determinato compartimento che si cerca di mettere in evidenza. Abbiamo detto è formato di queste cisterne che sono appiattite. Questa terminologia di chiosoma è possibile che si trovi in letteratura, nel 90% dei casi, se non di più, si parla dell'apparato del Golgi e basta. Dicevamo, ci sono ulteriori modifiche delle proteine, e poi è molto importante nella impacchettare, di mettere, diciamo, delle stesse vescicole proteine che hanno un destino comune. Questa è, diciamo, l'immagine tipica che vedete sul lato destro, dove vi dicevo questa forma proprio convessa è molto tipica, e questo apparato del Golgi è polarizzato, cioè c'è un'entrata e c'è un'uscita. L'entrata è sul lato così chiamato C-Golgi e l'uscita è sul lato detto la faccia pro-Golgi. Quindi le vescicole che arrivano dal reticolo endoplasmatico si fondono con l'apparato del Golgi sul lato CIS. Poi ci sarà l'attraversamento dei diversi comparti e l'uscita e la formazione di vescicole che potranno avere diversi destini, potranno essere delle vescicole di secrezione, potranno essere delle vescicole che contengono gli enzimi lisosomiali a formare i lisosomi, potranno essere delle vescicole che in realtà tornano verso il reticolo endoplasmatico se contengono gli enzimi la cui funzione si svolge nel reticolo endoplasmatico. Quindi c'è tutto il traffico delle vescicole. Abbiamo la fuoriuscita, la produzione delle vescicole dal reticolo endoplasmatico, che queste ritornano, quelle che vanno in avanti sono quelle. Quando si va dal reticolo endoplasmatico verso la periferia della cellula e che si entra dal cisgolgi, si parla di trasporto anterogrado. Cioè si dice che va in avanti, partendo dal centro della cellula verso la periferia e quindi è chiamato il trasporto anterogrado. Il trasporto che riporterà delle vescicole verso il reticolo endoplasmatico, lui si chiama il trasporto retrogrado. Quindi abbiamo delle direzionalità nei trasporti e questa direzionalità nei trasporti verrà data dalla polarità dei microtubuli. Poi torniamo nel dettaglio. Quindi, fuoriuscita di vescicole dal reticolo endoplasmatico, sono in transizione verso, non sono terminate, ma è un modo con il quale raggiungono l'apparato del Golgi. Poi vedremo che ci sono due teorie, due modelli per avere, diciamo, il passaggio attraverso diversi compartimenti. Questo modello, che è quello, diciamo, che va per la maggiore, poi è stato messo ultimamente un po' in discussione, e prevede che in realtà qua vengono le prime modifiche, poi le molecole vengono di nuovo smistate andare verso il compartimento successivo, poi ancora quello successivo, e saltano da un compartimento all'altro attraverso queste formazioni di vescicole di trasporto che fanno attraversare alle proteine nelle loro diverse fasi di maturazione dal cisgolgi verso il transgolgi. Dicevamo, quando siamo sul lato transgolgi ci sarà lo smistamento e quindi le vescicole dovranno contenere le proteine che hanno in questo caso come destino finale la secrezione costitutiva. Cosa significa? Significa che queste vescicole non avranno bisogno di nessun altro segnale per fondersi con la membrana plasmatica. Sono già pronte a fondersi con la membrana plasmatica. Poi c'è la secrezione regolata che richiederà un segnale specifico perché ci sia la fase di fusione tra la vescicola e la membrana plasmatica. È come dire, mi costituisco una riserva che soltanto in risposta a un segnale, la cellula deve ricevere un segnale e lei a sua volta, la sua risposta è di avere la fusione di queste vescicole e il rilascio all'esterno del messaggio. E quindi questa è quella che si chiama la secrezione regolata. In ambidue i casi le chiamiamo vescicole di secrezione o vescicole secretorie, e il processo con il quale si fondono con la membrana plasmatica e rilasciano il loro materiale nello spazio extracellulare prende il nome di esocitosi. Esocitosi. Poi abbiamo le vescicole che invece contengono gli enzimi lisosomali, gli enzimi che saranno fondamentali per la degradazione delle molecole che saranno o cattate dallo spazio extracellulare attraverso l'endocitosi, oppure, come abbiamo visto ieri, quelle che sono frutto dell'autofagia e sempre con la fusione con i vescicoli che contengono questi enzimi riusciamo a degradare questo contenuto autofagico. Quindi queste vescicole hanno come caratteristica di contenere enzimi che saranno delle proteasi, che saranno delle nucleasi, che saranno delle lipasi, cioè tutto quello che finisce in asi taglia, e quindi è un insieme di proteine che tagliano. Ma tagliano, se ricordate, abbiamo già visto questo concetto di produrre delle proteine che magari non sono ancora attive. Possiamo avere una forma di precursore, una forma che è pronta ma non ancora in grado di esprimere la sua attività enzimatica. Può essere un precursore che viene tagliato, può essere un precursore che dovrà essere fosforilato, può essere che deve subire delle modifiche. In questo caso questi enzimi sono sensibili al pH e funzionano soltanto quando c'è un pH acido. Queste vescicole in fuoriuscita del Golgi non sono ancora delle vescicole che hanno un pH acido. Questo si acquisirà successivamente quando queste vescicole si fondono con il materiale da degradare, e poi vedremo secondo quale principio. Ok? Ma l'idea, cioè la cosa, il messaggio è del fatto che fuoriescono dal Golgi, quando sono nel Golgi ovviamente non vogliamo che cominciano a lavorare, a distruggere tutto, e quindi devono essere una forma che non è attiva biologicamente, e prevedere che ci siano che ci sia il raggiungimento della condizione di attività soltanto nel contesto in cui devono lavorare, e quindi quando ci sarà stata la fusione con il materiale da degradare. Quindi queste sono le vescicole che contengono gli enzimi. Questo è il processo inverso a quello che abbiamo descritto sopra, ed è quello che prende il nome di endocitosi, e quindi questo è l'esocitosi, ok? Quando si fa questo, questo è eso. Quando si fa questo, questo è endo. Alla fine, se uno guarda un'immagine di microscopia elettronica e vede una cosa di questo tipo qua, non è in grado subito, a meno poi vedremo alcune cose, comunque di dire subito se è un processo di endocitosi oppure di esocitosi, perché si presentano nello stesso modo nell'avere questa deformazione della membrana e poi questo rapporto con le vescicole. Ovviamente se ho dei marcatori specifici allora posso distinguere. Queste vescicole di endocitosi si fondono con quelle che contengono gli enzimi. Questo processo porterà ad avere, inizia da qua, ad avere da una parte la possibilità di riciclaggio di una parte del materiale e dall'altro di andare sempre di più verso una degradazione. E quindi, di nuovo, la cellula è in grado di riciclare, di degradare e anche di eliminare quello che è lo scarto di questo processo e che non riesce a riciclare. Poi abbiamo detto il terzo tipo è un trasporto retrogrado e quindi aver fissato le molecole che devono tornare verso il reticolo endoplasmatico e quindi assicurare che queste attraverso il trasporto retrogrado tornano al reticolo endoplasmatico, però tornano con un contenuto che nel frattempo è stato maturato, è stato terminato passando attraverso il Golgi. Questo è, ve l'ho spiegato di più di quanto sull'altro, comunque il concetto della formazione di queste che vanno verso il cisgolgi, si fondono e poi ci sarà la fuoriuscita sul trofgolgi. Come abbiamo detto, già quando abbiamo parlato delle proteine, ci saranno degli aspetti molto importanti che saranno di smistamento per poter passare da un compartimento all'altro, sarà necessario sapere se le modifiche del primo compartimento sono già avvenute e quindi questa proteina può andare avanti oppure no. E poi quello che vedete qua indicato in rosa è il passaggio che abbiamo descritto ieri quando abbiamo parlato della maturazione del controllo di qualità delle proteine. Vi ricordate? Abbiamo già visto che c'era questa aggiunta su una delle asparagine abbastanza all'ende terminale della proteina nascente, questo corredo di zuccheri e queste le abbiamo rimossi per poter passare dal reticolo endoplasmatico verso il Golgi. E soltanto le proteine, tutte quelle che fanno la trafile, hanno questo modulo, perché questo è importante proprio per seguire l'andamento della maturazione di queste stesse proteine. Dovranno subire delle modifiche, dovranno subire alcune fosforilazioni, ad esempio, che avvengono già a livello del Golgi, dovranno subire alcune altre modifiche e quindi tutto questo, i passaggi sono monitorati attraverso queste spunte o aggiunte di zuccheri. Su questa forma della glicosidazione in N. E quindi vedete come possiamo seguire i passaggi dal cisgolgi alla zona intermedia al trans, che è quello che ci permette di smistare poi le proteine da un compartimento all'altro, secondo lo stesso concetto che abbiamo visto per il reticolo endoplasmatico. Alcune di queste proteine residenti di questi compartimenti fungono da ricettori e quindi chi riesce a legarsi può finire dentro la vescicola, chi non viene riconosciuto rimane dentro, casomai ci potrà essere anche di nuovo, si riciclo il passaggio di nuovo attraverso il comparto, oppure una che è appena arrivata e non è ancora stata modificata e quindi rimane nel comparto. Per poter passare al seguente deve avere la spunta sui zuccheri. Quindi attraverso questi diversi passaggi ogni volta viene, non è stato ripetuto, ma questo concetto di smistamento in modo tale da selezionare chi è in grado di proseguire questo viaggio è legato a questi diversi passaggi. Non mi addentro in quali zuccheri esattamente, non è tanto quello che ci interessa quanto al concetto della progressione spaziale, diciamo, di queste proteine. Tra le maturazioni che possono avere, abbiamo detto, possono essere la fosforilazione, che è una delle cose più comuni che succede alle proteine. Chi dice fosforilazione dice su quanti aminoacidi? 3? Che sono? Bene, perfetto. Per quelli che non hanno sentito, ma so che lo sapete anche voi, ma solo per sicurezza, sono serina, treonina e tirosina. Possono essere delle proteolisi e quindi dei tagli, di nuovo, può essere una pre-pro molecola, che poi o una propria, vede come uno vuole metterlo, e quindi può subire già un primo taglio proteolitico. Può essere quello che dicevamo, proprio una rimozione di una parte della catena, e possono esserci anche in questo caso alcuni modifiche più specifiche su altri aminoacidi. Poi ci sono delle glicosilazioni, perché il Golgi è il grande compartimento delle glicosilazioni. La glicosilazione del livello del reticolo endoplasmatico è più una glicosilazione di default su tutte le proteine, in modo tale da seguire i loro percorsi, d'accordo? È lo schema che abbiamo visto dopo. Mentre l'aggiunta di quelli che sono chiamati i glicosaminoglicani, che sembra una cosa molto sofisticata, in realtà sono dei polimeri di zuccheri. E quindi sono le famose modifiche che vi dicevo portano ad avere la carta d'identità sullo spazio extracellulare. Perciò saranno glicosilate, in particolare tutte le molecole che vanno a finire sulla superficie cellulare. Tutte le molecole transmembranare che vanno a finire su, appunto, la membrana plasmatica. Le glicosilazioni le troviamo, e soprattutto con la presenza dei proteoglicani, proteo perché c'è la proteina, glicani perché sono aggiunti tutti questi zuccheri, proprio al contatto con l'esterno e quindi sulla faccia extracellulare della membrana plasmatica. Queste zuccheri sono quelle che vi dicevo essere molto importanti per anche proteggere la cellula, perché contrariamente ad altre situazioni la cellula animale o eucariota non ha, o anche il lievito, non ha la parete. I batteri hanno la parete, le cellule vegetali hanno la parete che le protegge, mentre molte altre cellule eucariote non hanno la parete e quindi hanno bisogno di comunque qualcosa che in qualche modo li protegge, e questi proteoglicani sono importanti da quel punto di vista. In alcuni casi, per alcuni tipi cellulari, quando rivedremo gli epiteli e ne riparleremo, sono veramente molto molto sviluppati, proprio perché proteggono le cellule, e nel caso degli epiteli permettono di avere una protezione rispetto all'ambiente esterno. Uno per tutti, sono ad esempio le cellule che noi abbiamo in fondo alla cavità nasale, che sono quelle che ci permettono di sentire gli odori. Queste cellule sono delle cellule nervose che sono a diretto contatto con l'esterno e quindi in qualche modo ci deve essere una protezione in modo tale, uno, che rimangano in ambiente acquoso e non si asciughino, e due, che siano appunto con questo strato di zuccheri che le protegge rispetto all'esterno. Lo stesso succede sulla cornea. La cornea è un epitelio ed è all'esterno, è a diretto contatto e non ha lo strato cornificato come la pelle che ci protegge di nuovo dalle cellule che sono sottostante. Non avendo questo e dovendo rimanere in un ambiente molto bagnato, ci deve essere il film lacrimale, in realtà i zuccheri servono a questo, servono a trattenere le molecole d'acqua e poi a proteggere lo strato epiteliale della cornea. In effetti chi soffre di occhio secco, che manca di lacrime, può essere un problema di secrezione lacrimale, ma può essere anche un problema di mancanza di zuccheri, perché è come avere un terreno desertico, non trattiene il film di acqua che viene garantito dal movimento delle palpebre. E quindi questi zuccheri hanno un ruolo sia nell'identità sia nel trattenere delle molecole. In primo luogo le molecole d'acqua, ma non solo, trattengono anche altre molecole che sono importanti per la segnalazione. Beh, questa aggiunta di queste glicosaminoglucane avviene proprio a livello dell'apparato del Golgi. Io accennavo da ieri, lo rivedremo quando facciamo alcune specializzazioni alla membrana plasmatica. E poi, niente, in uscita abbiamo già visto prima lo smistamento. Questo non mi ricordo più perché l'ho messo qua. Questo era l'export delle nostre molecole che abbiamo rimesso. Ah sì, me lo ricordo. E quando vi ho detto della, ad esempio, come della maturazione dell'insulina, non mi ricordavo più, che abbiamo visto che è una molecola che rimane con due catene, ma è stata prodotta come un unico polipeptide, che a livello del reticolo endoplasmatico sono stati realizzati i legami di solfuri intracatena, e poi attraverso il passaggio a livello del Golgi c'è stato il taglio proteolitico, rilasciando la forma biologicamente attiva. Perciò in effetti l'avevo rimesso per fare il legame con quello che avevamo visto. Vi dicevo, c'è una discussione su come sia esattamente questa maturazione attraverso il Golgi e come sia la maturazione del Golgi stesso, che non è così facile da capire anche da un punto di vista sperimentale, da trovare la risposta a questa domanda, ed è anche possibile che sia in parte tutti e due i sistemi sovrapposti, oltre al fatto che alcuni tipi cellulari potrebbero usare maggiormente una modalità e altri tipi cellulari un'altra modalità, che non è da escludere. Comunque, quali sono questi due modelli relativi alla maturazione all'interno del Golgi? Allora, il primo è quello che avevamo sullo schema precedente, che vi dicevo quello che viene maggiormente descritto e che prevede. Qua siamo a livello del reticolo endoplasmatico, la formazione delle vescicole che vanno verso questo compartimento del cisgolgi, e secondo questa teoria le cisterne sarebbero indipendenti, ma con un contenuto specifico, e sarebbero le proteine a passare da un comparto all'altro attraverso le vescicole fino ad arrivare a livello del transgolgi. Secondo questo altro mio modello, sarebbero le cisterne stesse in realtà a maturare e quindi ad avere che la fusione di queste prime vescicole a livello del cis Golgi portano sia le proteine che devono essere maturate, sia un corredo di enzimi che sono quelli adatti per questa maturazione, e sarebbe lo stesso, diciamo, il risultato con il tempo, sarebbe la stessa struttura che poi diventa questa, e qua se ne forma un'altra, questa matura ulteriormente, diventa questa, e quindi è la maturazione della cisterna stessa, che alla fine si sfalda smistando tutto il suo contenuto verso le diverse destinazioni. In questo caso non avrei il trasporto enterogrado inteso come il passaggio di vescicole che fanno attraversare diversi compartimenti stabili, ma una maturazione di ciascuna delle cisterne che formano l'apparato del Golgi. Quello che rimane comunque è il fatto poi di avere la necessità del trasporto retrogrado, per quello che sappiamo dover tornare al reticolo endoplasmatico. L'ho solo portato come comunque un elemento di riflessione per dire ci sono questi due modelli che convivono tra avere soltanto delle vescicole che passano e dei compartimenti che hanno una loro funzione stabile, da quella che è l'evoluzione di un compartimento che acquisisce mano a mano delle caratteristiche diverse, e quindi è il compartimento, cioè la cisterna, che matura fino ad essere sul lato del transgolgi. Abbiamo detto il trasporto anterogrado e il trasporto retrogrado è una nozione di smistamento, e quindi di nuovo questo è un indirizzamento delle proteine, e quindi è il fatto di avere l'indirizzo. E come avevamo visto che c'è la sequenza di localizzazione nucleare che una proteina dal citosol può permettere il trasporto verso il nucleo, sono quelle che hanno l'indirizzo mitocondri, ci sono quelle che hanno il peptide segnale che fa sì che la traduzione prosegue a livello del reticolo endoplasmatico, queste che hanno questo segnale che abbiamo tagliato, non ce l'abbiamo più, ma una volta che la proteina ha la sua configurazione, potremmo avere dei segnali che sono dei segnali per lo smistamento ulteriore, e quindi posso avere delle segnalazioni che sono, questo serve solo a dirvi che conosciamo in realtà le sequenze che permettono di dire che una molecola, il tipo di localizzazione che deve avere e in quale tipo di vescicola deve andare a finire. E quindi siamo di nuovo con delle segnalazioni che permettono di avere un ritorno, ad esempio c'è il ritorno di BIS che deve tornare verso il reticolo endoplasmatico, e lo fa perché termina la molecola al C-terminale, termina con queste quattro aminoacidi. E se a questo punto aggiungo
a qualunque proteina questi aminoacidi, quella proteina modificata avrà come indirizzamento di tornare verso il reticolo endoplasmatico. Ci sono anche quelli che riguardano i spostamenti non soltanto delle proteine che sono solubili, ma anche le transmembranari. E quindi abbiamo le transmembranari che devono tornare al reticolo endoplasmatico, abbiamo delle transmembranari che invece devono andare avanti, stesso concetto. La deformazione dell'elemento di membrana e il fatto di produrre delle vescicole è aiutato dall'esterno. E sono una proteine particolari che legandosi sulla faccia citoplasmatica della membrana del reticolo endoplasmatico favoriscono la deformazione della membrana stessa e quindi la formazione della vescicola. Sono proteine che intervengono proprio dall'esterno se questo è l'elemento di membrana, sono tante proteine che si incastrano a formare, ci sono dei giochi dei bambini che si fanno in questo modo, che sono piccoli pezzi che sono in realtà piatti, che quando sono incastrati tutti uno con l'altro formano una palla. C'è ancora? O c'era anche quando eravate piccoli questo tipo di concetto? Insomma, sì, finisce per fare una palla, semplicemente che non è, cioè è un montaggio di questi diversi pezzi che formano questa palla. E quindi in realtà lì funziona nello stesso modo, qua non ce lo uscirò mai, ma l'idea è di avere questi diversi tasselli che incastrandosi uno con l'altro in realtà provocano la forza, perché noi dobbiamo avere rispondere a anche dei criteri proprio di fisici di deformazione di una struttura. Abbiamo visto che la composizione in lipidi può aiutare a già avere una certa forma, però non è di per sé sufficiente a poter assicurare la formazione di una vescicola. E quindi e poi all'interno del reticolo endoplasmatico non c'è una struttura tipo scheletrica, questo non esiste, e quindi la deformazione è assicurata dall'interazione di queste proteine che si chiamano in questo caso COP, COP. Queste. E quindi abbiamo COP1, perché sta per proteine che formano questo mantello, COP, e le chiamano COP, COPomeri. Non esisterà in italiano, però suona bene, insomma. E quindi queste tipologie sono in realtà due isoforme, due tipologie di proteine della stessa famiglia, ma in realtà c'è chi guida la deformazione e la formazione delle vescicole a livello del reticolo endoplasmatico e c'è chi lo fa a livello del Golgi. E quindi avremmo delle vescicole che sono formate a livello del reticolo endoplasmatico dall'interazione con le COP2. Peccato, non va nella direzione dei numeri, in quello più logico che noi avremmo pensato, semplicemente perché i ricercatori hanno trovato le COP1 prima di trovare le COP2 e quindi quelle che fanno il trasporto retrogrado e non quello anterogrado. Quindi le COP di tipo 1 fanno
o promuovono il trasporto retrogrado. Le COP di tipo 2 promuovono il trasporto anterogrado. E questo meccanismo è assicurato dall'interazione poi dopo per la parte motoria, per spostare queste vescicole, dall'interazione, vi dicevo, con i microtubuli. E chi è che assicura la parte motrice? Le proteine motrici. E quindi ci sono delle proteine il cui ruolo, la funzione, è di spostarsi lungo i microtubuli. Sono i famosi trasportatori intracellulari che si caricano di quello che viene detto il cargo. Se il cargo è una vescicola, spostano la vescicola. Se, come è indicato qua, il cargo è parte del Golgi, questo serve anche a posizionare il Golgi. Perciò le proteine motrici e l'interazione con i microtubuli serve sia per lo spostamento delle vescicole, ma serve anche per l'organizzazione topografica degli organelli all'interno delle cellule. Quindi un principio di funzionamento analogo tra il trasporto anterogrado e quello retrogrado. In ambidue i casi abbiamo delle vescicole che sono formate dall'interazione delle proteine COP con l'elemento di membrana, e queste proteine COP sono sul lato citoplasmatico. Deformano la membrana e sono fondamentali per la formazione della vescicola. Questa stessa però vescicola, una volta formata, perde la sua copertura. Ed è il motivo per il quale vedete che qua ci sono le COP2 che facilitano la formazione della vescicola. Formata la vescicola, si perde questa copertura. Questa qua non è indicato, ma questa vescicola, attraverso sempre le proteine motrici e l'interazione con i microtubuli, viene trasportata fino al Golgi. A questo punto questo ci formerà il cis Golgi. Poi dopo avremo tutto il Golgi e tutto il trans, d'accordo? Questo è importante perché avremo, visto che dobbiamo fare il trasporto anterogrado, dovremmo avere delle proteine motrici che hanno affinità, si spostano verso quale polo dei microtubuli? Il più, che non ha niente a che vedere con l'elettricità, le cariche e tutto, è semplicemente indicato come delle velocità di crescita e di polimerizzazione dei microtubuli. I microtubuli formano la struttura, così la rete autostradale all'interno delle cellule, e lungo i microtubuli si spostano delle molecole, delle vescicole, degli organelli addirittura. Le proteine motrici che assicurano il trasporto anterogrado hanno affinità, così si dice, viaggiano verso il polo positivo. Il trasporto invece retrogrado prevede, non lo vedete più, così lo potete dire, la stessa cosa: si deforma la membrana del Golgi, questa volta attraverso delle coperture di COP1, si forma la vescicola, questa perde la sua copertura e viene trasportata secondo lo stesso principio, ma con delle proteine motrici che invece hanno affinità per il meno, e quindi c'è chi va di qua e c'è chi va di là. I microtubuli sono orientati all'interno della cellula. Ci sono modelli in cui i microtubuli sono anche organizzati in modo più sofisticato, però questo è il tipo dei fibroblasti dove sono organizzati in questo modo. E poi arrivo alla sua domanda. Ma i fibroblasti sono molto organizzati in questo modo, in cui proprio cioè, vanno a raggi, e quindi abbiamo vicino ai centrioli quelli che sono il polo negativo dei microtubuli e verso la periferia il polo positivo. E quindi chi viaggia verso il polo positivo assicura il trasporto anterograado, chi va verso il polo negativo assicura il trasporto retrogrado. Ora decidiamo, qual è, mica butta la macchina ogni volta che la usa. No, sono assolutamente riciclate. Poi a un certo punto verranno anche loro degradate, però c'è tutto il meccanismo di aggancio e di sgancio. Poi tornano. Perché in realtà tornano, in questo caso loro diventano il passeggero di chi viaggia nell'altra direzione. E quindi no, ma è giusto, c'è questa cosa, no, non sono degradate, sono riciclate. L'altra cosa in realtà non è la stessa che fa tutto il viaggio, è un insieme di proteine in cui c'è molto, si alternano, e quindi non è tanto una che passa da un lato e va a finire tutto dell'altro, e quindi è meno sensibile questo, perché su una cosa molto più stretta, quando si è al cargo e molto stabilmente aumenta la sua stabilità di interazione con i microtubuli e quindi viaggia. Poi se il cargo viene passato a qualcun altro, è più come le formiche, è presente le formiche. In realtà, sì, ma come funzionano? No, che voi sappiate cos'è le formiche, sì, quello mi è chiaro, però sul fatto che non è che hanno un progetto, o le formiche in realtà tutti i loro trasporti sono dovuti al fatto che ciascuno fa un pezzo e poi viene ripreso dell'altro, e quindi alla fine riescono a riportare tutto il materiale che portano a fare questi formicai più attraverso una certa casualità di un numero grande di formiche che fanno ciascuno dei pezzi piccoli. E quindi è un po' più su quel concetto lì, che è proprio il trasportatore che parte da lì e va a fare tutto. Forse in questo senso era giusto specificarlo. E comunque è come le proteine del trasporto possono cambiare effettivamente o essere a loro volta essere trasportate. Tutto questo ovviamente, come della vita reale, anzi questa è la vita reale, ha bisogno di energia, ha bisogno di benzina, e quindi richiede ATP, perché ogni volta che comunque si deforma e si sposta richiede una fonte energetica e quindi consuma la cellula. Per fortuna il suo uso dell'energia ha un'altissima resa, nessun motore che noi abbiamo costruito raggiunge l'efficienza della respirazione cellulare e della produzione di energia, perché se no non potrebbe sostenere tutte queste attività. Va bene, facciamo l'intervallo e poi proseguiamo dopo.
Thank you.